Signore, vogliamo ringraziarti per quello che già abbiamo ricevuto, per questa parola di incoraggiamento, Signore, che possiamo fare qualcosa anche quando le fondamenta sono rovinate. Possiamo cercare la tua faccia e possiamo cercare nella tua parola come ristabilire l'ordine divino. E tu, Signore, quando ti cerchiamo ti lasci trovare. E tu, Signore, ci illumini e ci guidi e possiamo, Signore, con la tua guida rimetterci, Signore, un'altra volta in maniera stabile. Grazie ancora per come ci parli stamattina. Vogliamo benedirti nel nome di Gesù. Amen. Amen. Leggo in Ebrei, capitolo 11, versi 24, 25 e 26 per iniziare. Ebrei, per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Wow! Aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ma che ricompensa può essere quella che si aspettava Mosè da parte di Dio, dell'Iddio dei suoi padri, dell'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dell'Iddio che già lui conosceva qualcosa di questo Dio? Cioè, che tipo di ricompensa? Cosa può desiderare ancora un principe, il quale disprezza la sua posizione? E ditemi, chi è che di voi è pronto a disprezzare la posizione di principe se fosse figlio di un re? O se fosse, diciamo, di alto rango e dire ok, mi voglio spogliare, non mi piace l'alto rango. Dove non gli mancano onori, non gli mancano ricchezze, non gli manca niente che possa soddisfare i piaceri che tu ti puoi godere in questa vita. Ebbene, Mosè rifiutò queste cose che, per cui tutti invece si lottano, per tutti combattono, tutti fanno guerra, tutti sono pronti a rubare, a uccidere, a distruggere, pur di realizzare quello che quest'uomo già aveva. Aveva tante ricchezze, era un principe e li ha rifiutate. Poteva avere donne, poteva avere tutto quello che gli piaceva, i migliori cavalli, poteva quello che non gli mancava niente, eppure lui ha fatto una scelta perché mirava alla ricompensa di Dio. Ma che tipo di ricompensa è? Ci sono delle ricompense. La parola di Dio ci dice che Dio onora chi lo onora e ama ed è contento quando noi lo cerchiamo. È contento quando noi ci fidiamo di Lui. Amen. E quindi quando noi lo cerchiamo, Lui è felice perché vuole essere cercato e ci dà quello che abbiamo di bisogno semplicemente perché lo cerchiamo. Ma la ricompensa è una promessa, è una benedizione. Che tipo di benedizione andava cercando? Che cosa voleva Mosè? Io credo che la ricompensa che Mosè cercava era conoscere in faccia l'Iddio dei suoi padri, amarlo e camminare con lui, giorno per giorno, amare colui che lo ha creato, conoscerlo per fargli tutte le domande possibili e immaginabili, per ricevere quella sapienza di cui magari lui già ne aveva tanta di conoscenza, perché sicuramente era stato istruito alla corte del faraone, aveva molta più istruzione dei suoi fratelli ebrei. Eppure lui andava alla ricerca di Dio, dell'Iddio dei suoi padri. Voleva sapere qualcosa di questo Dio che ha creato tutto. E ancora non sapeva che a causa sua si sarebbe aperto il Mar Rosso, che a causa sua il popolo ebreo sarebbe stato liberato dalla schiavitù d'Egitto. Ancora non si rendeva conto che lui poteva essere uno strumento di Dio, ma lui non voleva essere uno strumento di Dio, lui voleva Dio, voleva conoscere Dio, lui desiderava realizzare amicizia con Dio, perché sicuramente gli avevano parlato di Abramo che ha camminato con Dio, sicuramente gli avevano parlato anche di Noè, gli avevano parlato di Enoch, gli avevano parlato di Adamo, quello che è successo nell'Edene, quello che stiamo vedendo in queste domeniche. E allora lui dice: ma è possibile che io possa conoscere questo Dio? E dentro di lui sapeva che, guardando quel popolo derelitto, quel popolo nella schiavitù, quel popolo nella sofferenza, sapeva che quel popolo era guardato e amato dall'Iddio del cielo. E lui si è identificato con l'Iddio di quel popolo che era schiavo, e si è naturalmente trovato in una condizione di disagio, perché ha commesso un omicidio e poi è dovuto fuggire, e noi sappiamo poi come è andata a finire la storia: 40 anni nel deserto. Lui mirava, come Abramo, a una ricompensa. Anche Abramo mirava una ricompensa, anche se all'inizio si è un pochettino preso della promessa che il Signore ha fatto. Il Signore gli ha promesso: se vieni dove io ti dico di andare, allora diventerai una grande nazione e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tu avrai una generazione, una moltitudine, se tu sei disposto ad andare dove io ti mando. E Abramo ha desiderato questo. Lui figli non ne aveva. Allora, se io avrò dei figli, ok, voglio ubbidire. Lui cercava quello, lui cercava figli e non ne poteva avere. Sua moglie era sterile, ma lui li desiderava. E allora, visto che Dio ha promesso questo, andiamo. Ma Dio aveva detto un'altra cosa, aveva detto che lui avrebbe benedetto quelli che lo avrebbero benedetto e maledetto chi lo avrebbe maledetto. Ecco, noi sappiamo, leggendo il libro della Genesi, che Dio l'ha fatto quello che ha promesso. Ma a un certo punto succede qualcosa. A un certo punto si ricominciano a realizzare le promesse, nasce Isacco e Dio lo mette davanti a una scelta. E gli dice: voglio la base della promessa, che tu diventerai una grande nazione. Voglio tuo figlio, me lo devi offrire. E lì entra in una condizione che già noi a pensarci andiamo in tilt. L'unico figlio che tu mi hai dato, su cui ho sperato, che attraverso questo figlio avrei avuto una moltiplicazione, e la moltiplicazione l'avrei avuto attraverso questo figlio, e ora tu lo vuoi. Questo è il discorso mentale che noi avremmo fatto. Ma siccome lui ha imparato a conoscere Dio, ha imparato a, a capire quanto è importante stare nella presenza di Dio, allora non ragiona con la mente naturale. Per noi potremmo pensare che Dio lo ha messo a una scelta, o tuo figlio o io, che vuoi fare? Ma lui ha fatto un'altra scelta, quella di fidarsi di Dio, per non perdere né l'uno né l'altro, perché io penso che lui non ha voluto perdere né Dio e nemmeno la sua presenza, e nemmeno suo figlio Isacco. Vuol dire che poi lui lo risusciterà, se proprio devo farlo, quello che lui mi ha chiesto. Siccome lui è Dio, allora farà anche quello. E io non lo so come avrà, come accadrà, perché lui è scritto che ha creduto come per di poterlo riavere, come con una forma di resurrezione. E lui ha detto ok, va bene, sì. Non ha ragionato con la mente e nemmeno con l'anima, ma lui è partito sicuro, ha fatto una scelta, perché non voleva perdersi anche lui la ricompensa. E io credo che la ricompensa che Abramo cercava era, ormai l'aveva gustato e non ne poteva fare a meno, era diventato Dio dipendente. Dipendente da Dio. E quella è la migliore dipendenza che noi possiamo avere. Imparare a essere dipendenti da Dio in ogni cosa. Lui aveva imparato a dipendere dalla presenza di Dio e da qualunque cosa Dio gli chiedesse, perché la sapeva che essere vicino a Dio significa non fare errori, significa che se li fai lui ti dà subito il modo come riparare i danni, e se tu non li sai riparare te li ripara lui. Che questo è quello che Dio ha fatto con Abramo. Dio ha riparato i danni. Quando lui diceva che quella era la moglie, non era, era sua sorella, che in parte era vero, in parte però, ma era sua moglie, e Dio ha dovuto spaventare il re, ha detto oh, non la toccare, non ti permettere, perché sennò tu muori. E infatti si sentiva morire semplicemente, e lì ha capito. Dio è stato fedele, è intervenuto. Mosè non si è persa questa benedizione, cioè Abramo non si è persa questa benedizione di avere Dio vicino. E quindi poi si è realizzata che si è formato un popolo. Abramo, Isacco, Giacobbe, le 12 tribù di Israele. E adesso in Egitto, in Egitto là. Ora però interviene Mosè, di cui abbiamo parlato all'inizio. Mosè che parte con questo desiderio della ricompensa, si trova a conoscere Dio e si trova nel piano di Dio. E comincia a capire perché è stato messo nel cesto e affidato al fiume. Comincia a capire che c'era un disegno grandioso per liberare il popolo. E quando si trova davanti al pruno ardente e Dio gli parla e gli dice cosa deve fare, lui si trova nel centro della perfetta volontà di Dio. Che bella cosa essere nel centro perfetto della volontà di Dio. Ma sapete come si c'è trovato? Si c'è trovato perché lui era desideroso di conoscere Dio. Tutti quanti vogliamo sapere, ma qual è la volontà di Dio per me? Cosa devo fare? Cosa si aspetta Dio da me? Ma comincia a conoscerlo personalmente, comincia a conoscerlo intimamente, comincia a cercare la sua faccia, comincia a desiderare la sua presenza nella tua vita, comincia a fare silenzio davanti a lui, comincia a vedere come ragiona Dio, comincia ad entrare nel modo, nello stile di Dio, e guardalo attraverso Gesù, perché Gesù è l'espressione del Padre. Lui ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre, perché io sono nel Padre e il Padre è in me. E quindi se voi guardate me, sappiate che quello che io faccio è perché l'ho visto fare al Padre, quindi il Padre fa le stesse cose che faccio io, anzi io sto facendo le stesse cose che fa il Padre e vi sto facendo vedere come fa il Padre, cosa fa il Padre. Questo è quello che dovremmo noi pensare. E quindi si trova con un popolo, si trova con tutta una serie di problemi. Un popolo che quando Dio interviene potentemente fa festa, e quando poi qualcosa non va subito vorrebbero addirittura ucciderlo. Quando Dio è riuscito a far uscire il popolo dall'Egitto, prima di entrare dall'altra parte del Mar Rosso, si sono trovati il mare. E lì davanti al mare, voglio leggerlo, Esodo capitolo 14, verso 11, dal verso 11, dissero a Mosè: e perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo che ti parlavamo in Egitto, dicendoti: lasciaci stare, così potremmo servire gli egiziani, poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Si trova ad avere a che fare con questo popolo, quest'uomo che è un uomo che ha reso a Dio e che vuole fare la volontà di Dio, si trova ora a combattere con questo popolo, ma lui riesce perché ha Dio vicino, perché lui ha trovato la ricompensa, perché Mosè ha trovato Dio e lui parlava con Dio faccia a faccia, faccia a faccia. E leggiamo molto più avanti, al capitolo 33, sempre di Esodo: l'Eterno disse a Mosè: va, sali di qui, tu col popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, dicendo: io darò alla tua discendenza, io manderò un angelo davanti a te, scaccerò i cananei, gli amorrei, gli ittei, i peresei, gli ivvei, i gebusei. Sali verso il paese dove scorre il latte e miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro e non abbia così a sterminarti per via. E qui Dio, stanco, potremmo anche dirlo, ma Dio non si stanca comunque, sembrerebbe stanco, ma non vuole fare del male a questo popolo, perché questo popolo, essendo di collo duro, poi io lo stermino. E allora io, per evitare di sterminarlo, io non ci vengo, mando un angelo. Quindi sarà un angelo a cui io darò la potenza, e quindi io vi assisterò attraverso l'angelo che equipaggio per fare questo. Quindi tu stai tranquillo, vai con l'angelo. E questa cosa a Mosè non è che sia piaciuta tanto, perché Mosè aveva lasciato tutto per la ricompensa, e la ricompensa era Dio. E quando Dio gli ha detto: sarà un angelo che vi accompagnerà, perché altrimenti voi correte il rischio che io vi stermino, perché siete un popolo di collo duro. Quando Dio parla vuole essere ascoltato, vuole che riceviamo la sua parola, vuole che ci fidiamo, perché è un bene ascoltare la sua parola, è un bene fare quello che lui ci dice, non c'è cosa migliore di fare quello che lui ci dice. E quando noi vogliamo fare quello che pensiamo, allora ci ritroviamo poi in una posizione che non è quella giusta. Ma Mosè è capatosta, non si arrende, e gli dice al verso 14, andando sempre più avanti nello stesso capitolo, l'Eterno lui insiste, L'Eterno rispose: la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Mosè allora gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qua. Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi? Così noi saremo distinti e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè: farò anche questa cosa che hai chiesto, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. C'è scritto che Mosè era l'uomo più mansueto sulla faccia della terra. E Mosè, mansueto significa che si lascia guidare. Non è manso che ce ne possono fare le cani. Mansueto vuol dire che si lascia guidare. Era uno che parlava con Dio faccia a faccia, si incontravano con Dio e Dio gli dice che ha trovato grazia ai suoi occhi. Che cos'è che ci fa trovare grazia agli occhi di Dio, fratelli? Questa meravigliosa attitudine di Mosè, l'attitudine di fare quello che lui ci chiede, l'attitudine di farci guidare. Però qua sta facendo qualcosa che va oltre, sta insistendo, sta facendo l'intercessore per il popolo, sta dicendo: l'angelo non ci basta, io voglio che ci sei tu, se no come dimostreremo agli altri che siamo il tuo popolo se tu non ci sei? Che cosa diremo? La gente cosa dirà? Ma che popolo è? Il popolo di Dio, e Dio non c'è, Dio l'ha lasciato all'angelo, ma come ragioniamo qui? Noi vogliamo te, io da qui non mi muovo se non ci sei tu. Che posizione. Sapete, io ho sentito tante testimonianze di persone che hanno preso tante di quelle benedizioni da parte di Dio perché sono state ostinate e hanno detto: Signore, io sono un cane, non mi muovo se tu non mi rispondi. Se tu non intervieni e non rispondi alla mia preghiera, io non mi sposto di qua. Un atto di violenza, e la Bibbia ci stimola ad essere violenti, e sono i violenti che rapiscono il regno dei cieli. Dio aspetta che diventiamo violenti. In questo caso l'uomo più mansueto della faccia della terra è diventato un violento e gli dice: no, io Reccano, ma muovo se tu non ci sei, io voglio te. Quanto sei violento tu? O subito butti la spugna. Appena vedi un problema, puff, lasciamo perdere, me ne vado, lascio perdere tutto. Come pastore io posso dire che tante volte l'ho detto: Signore, basta, lasciami stare. Un giorno anche Elia ha detto: Signore, prendimi, voglio morire. Dopo una grande vittoria per una minaccia di una donna diabolica, lui voleva morire. Quante volte vorremmo buttare la spugna? Poi viene il Signore e dice: un nadire, cammina che ti faccio vedere io. Devi lavorare, c'è ancora molta strada da fare. Così disse a Elia attraverso l'angelo: mangiate intanto sta focaccia e comincia a prendere forze, perché dovrai camminare parecchio, 40 giorni e 40 notti senza fermarsi. È arrivato al monte di Dio, a Horeb, e lì entrò in una caverna. E tutti sappiamo poi cosa è successo. Comunque, riprendiamo questo aspetto un po' più avanti. Mi devo affrettare perché il tempo scorre. Dio ha fatto tante cose e continua a fare tante cose attraverso persone che assomigliano in qualche modo a Mosè, o che vogliono assomigliare in qualche modo a Mosè. Dico: ma a Mosè, non a Gesù. Certo, Gesù è la persona perfetta, però in Mosè vediamo anche qualche debolezza. In Gesù debolezza non ce n'è. Un po' mi identifico un po' meglio in qualcuno che ha qualche debolezza, mentre in Gesù non c'è nessuna debolezza, ma gloria a Dio, lui ha avuto momenti anche difficili e li ha attraversati. E comunque ogni personaggio che ha obbedito può essere un modello per noi e può essere anche qualcosa che Dio magari ci vuole far comprendere perché deve avvenire qualcosa. Dio ha scelto persone e ha fatto cose grandi attraverso persone che non hanno cercato la ricompensa spicciola, che non hanno cercato le benedizioni, ma hanno cercato l'Iddio che benedice. Non hanno cercato la benedizione spicciola, la benedizione quella che della guarigione, la benedizione del lavoro, la benedizione della prosperità, la benedizione, tutte queste cose ci sono nel regno di Dio. Però non hanno amato quelle cose, ma hanno amato colui che benedice. Se tu cerchi colui che benedice, più delle benedizioni avrai l'uno e avrai l'altro. Un po' come Salomone. E lui aveva da esprimere un desiderio. E lui ha detto: voglio la sapienza per gestire questa cosa, perché sono giovane, non ho esperienza e c'è un popolo numeroso, io non so come fare. E Dio ha detto: tu non mi hai chiesto oro e argento, non mi hai chiesto ricchezza, non mi hai chiesto quello che chiunque avrebbe chiesto. Tu ti sei distinto, allora avrai l'uno e avrai l'altro. E questo è quello che il Signore ci dice, ci ricorda, e anche attraverso le parole di Gesù: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Ma quello che abbiamo bisogno è cercare la persona di Dio. Cercare Dio per quello che è, non per quello che ti può dare, non per quello che Lui può fare per te. Così come noi possiamo cercare una persona perché quella persona è potente, può fare qualcosa, può spendere una parola per me e io posso risolvere il mio problema. Così ragioniamo noi umani, nel naturale. Ma Mosè non ragionava così, perché lui già ce l'aveva quella posizione e lui l'ha lasciata quella posizione perché mirava alla ricompensa, mirava ad avere intimità con Dio. Quella cosa che abbiamo bisogno di cercare, fratelli, di amare, di desiderare, è intimità con Dio, sentire e parlare con Dio ogni giorno, faccia a faccia. Se tu veramente vuoi entrare nel regno di Dio, stamattina Lisa diceva durante la lode che se potessimo vedere, noi possiamo vedere se lo vogliamo, ma se vogliamo dobbiamo cercare. Non si vede così a occhio nudo, così come non si vedono i microorganismi, però i biologi, i chimici, come fanno a vederli? Come fanno a individuarli? Usano il microscopio, usano strumenti elettronici che riescono a ingrandire moltissime volte qualcosa che è invisibile. Allora noi possiamo, perché abbiamo i mezzi, il mezzo importante, meraviglioso, è la preghiera. È la persona dello Spirito Santo che ci può aiutare a conoscere personalmente, ad avvicinarci a Dio. Fratelli cari, io non vi voglio illudere e non vi voglio cantare una canzone per rallegrarvi oggi, non voglio intrattenervi, ma voglio dirvi: se non abbiamo intimità con Dio non avremo nessun futuro nel soprannaturale, nessun futuro nell'adempiere il piano di Dio per la nostra vita. Saremo soltanto riscaldatori di sedie di una chiesa. Quanti vogliono essere riscaldatori di sedie? Volenti o nolenti le riscaldiamo le sedie. Però non è solo per questo motivo, anche perché la sedia non sente freddo. Quanti sanno che le sedie non sentono freddo? Non hanno bisogno di sentire il calore nostro. Del mio sicuro di no, perché io non mi siedo. Le sedie non sono per me, nemmeno per il pastore. Ora oggi se la sta godendo la sedia. Poi generalmente noi le sedie non le vediamo a casa poi. Noi abbiamo bisogno veramente di cercare l'intimità con Dio. E abbiamo bisogno di realizzare questa cosa. Cercare Dio non per i doni dello Spirito, ma cercare Dio e basta. Se cerchi Dio e basta, avrai i doni dello Spirito, avrai i doni di fede, di potenza, di guarigione, di miracoli, avrai i doni di rivelazione, parola di sapienza, parola di conoscenza, profezia, avrai doni di parola, avrai doni, i doni dello Spirito. Ma tu non devi cercare Dio per i doni, devi cercare Dio perché è Lui che fa la differenza nella tua vita. Tra i 12 apostoli c'è uno soltanto che cercava di stare vicino a Gesù perché lo amava veramente, ed era Giovanni. Lui non era interessato a tutte le altre cose, contrariamente a sua mamma che voleva che poi nel cielo Giovanni e l'altro fratello e Giacomo potessero essere seduti, uno alla destra e l'altro alla sinistra, ma a Giovanni non gli interessava dove stare seduto, gli interessava dove poggiare la testa sul petto di Gesù. Gli interessava dove doveva stare, la vera ricompensa. Gesù ha detto una cosa meravigliosa che non dobbiamo dimenticare. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io sarò con voi fino alla fine del mondo, fino alla fine dell'età presente. Io sarò sempre con voi. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi potete vedere. Come possiamo vederlo? Se non lo cerchiamo non lo vediamo, ma se lo cerchi lo vedi. Mosè è partito. Ma nessuno gli ha detto dove dovevo andare, cosa dovevo fare, come poteva ottenere questa ricompensa da Dio. Non sapeva manco come si pregava, non sapeva niente, ma si è trovato con le pecore di suo suocero nel deserto. Ma dentro ardeva questo desiderio di cercarlo e Dio si è rivelato. Quando c'è un grande desiderio che tu alimenti, che tu metti benzina, metti carburante, questo desiderio aumenta, aumenta, aumenta e arriva al punto che comincia a fare pazzie. Comincia a fare cose pazze per conoscere Dio, non per avere le promesse, ma per avere il Dio delle promesse, lo ripeto sempre. Non c'è futuro senza il Signore, senza l'intimità. E io sono convinto di una cosa, ma voglio prima leggere in Primo Re quella storia di Elia e poi ci avviamo alla conclusione. L'angelo, Primo Re 19, dal verso 7, l'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò, beve, poi nella forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna e vi passò la notte, ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: che fai qui, Elia? Ed egli rispose: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro. E come udì questo, Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? E lui poi dà sempre la solita risposta, la stessa risposta, il suo lamento. Però ha capito una cosa. Elia aveva capito che Dio non è nelle manifestazioni. A volte noi siamo felici perché vediamo miracoli, perché vediamo liberazioni, la manifestazione di demoni, vediamo che Dio fa segni e prodigi, vediamo queste manifestazioni, diciamo oggi è stata una giornata meravigliosa, una giornata straordinaria. Qui ci sono, c'era un vento forte, ma Elia non si è mosso, era dentro la caverna. Un terremoto, ma Elia non si è mosso, era sempre dentro la caverna. C'è tante manifestazioni, ma Elia non si muove. Ma quando c'è quel dolce suono, allora lì c'è la pace. Lì c'è la presenza di Dio. Ed Elia esce, così come gli aveva detto Dio, esci dalla caverna e ascolta. E poi Dio gli ha spiegato tutto quello che avrebbe dovuto fare. Avrebbe dovuto ungere uno come re, due, un altro come profeta, un altro, cioè due re e un profeta, ma ha dovuto fare, ha fatto poi delle cose che Dio gli ha comandato di fare. Se tu ami la presenza di Dio, se tu cerchi la presenza di Dio, se tu ricerchi la faccia di Dio. Ora qualcuno mi può dire: ma che razza di cose, io voglio la soluzione immediata, voglio subito le cose, io non ho tempo per cercare la presenza di Dio, ho tante cose da fare, io devo pensare alla mia famiglia, io devo lavorare, io devo pagare l'affitto alla fine del mese, c'ho la rata della macchina da pagare, o ci sono delle cose che devo fare, che mi importa, se Dio mi risolve il problema io lo cerco. Se Dio pagherà l'affitto, penserà per la mia famiglia, allora vuol dire che io lo cercherò. Ma se tu veramente lo prendessi in parola, Dio lo farebbe. Dio questo lo fa. Se riusciamo a prenderlo in parola, Lui si prende cura anche della nostra famiglia, Lui provvede ai nostri bisogni, Lui sarà. Però non vogliamo spendere tempo per cercare. Non ne abbiamo, vogliamo tutto, subito, senza aspettare. Tutto a portata di click, oggi si dice. Un click, Google ci dà quello che abbiamo di bisogno. Ma dove dobbiamo andare a finire, fratelli cari? Dove dobbiamo andare a finire? Abbiamo bisogno soltanto di Dio e di ritornare ai sentieri antichi. Forse abbiamo bisogno di, anzi senza forse, abbiamo bisogno di cominciare a piegare le nostre ginocchia e cercare la faccia di Dio con digiuni, con preghiere, con supplicazioni. Ci sono tanti tipi di digiuni che si possono fare, c'è chi è che non può digiunare con il cibo, ma può digiunare di tante altre cose. Possiamo cercare, mettere Dio al primo posto, desiderare la presenza di Dio e nient'altro, e poi cominciare ad essere accaniti a ricercare la faccia di Dio. E se questo noi lo facciamo, allora saremo una benedizione nel posto dove siamo, e quindi diventeremo una benedizione per gli altri, ma saremo sempre benedetti nella presenza di Dio. Dio vi benedica, è stato un piacere avervi con noi. Ok, pace. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno del suo contatto, abbiamo bisogno del suo amore, abbiamo bisogno di realizzare. Voglio concludere leggendo i primi quattro versi del Salmo 84. Se possiamo proiettarli, io li ho scritti a penna perché lo... Salmo 84. Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti. L'anima mia anela e si strugge per i cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia a Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine un nido, dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari. O Eterno degli eserciti, mio Re e mio Dio, beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano nel continuo. Non su chi di casa assittano alla chiesa, stanno sempre alla chiesa, ma sono quelli che amano la presenza di Dio e che non vogliono perdere il contatto con Dio e che non vogliono perdere nemmeno per un secondo lo scopo per cui Dio li ha creati, ma lo scopo soprattutto perché Dio li ha salvati. Dio ci ha salvati per essere benedetti, ma anche per essere una benedizione là dove ci troviamo. Che bello poter sentire Dio che ti rivela le cose di quella persona, il bisogno di una persona che in questo momento tu la stai vedendo con tanta tristezza e Dio ti dice il motivo per cui è triste. E tu ti ci avvicini e gli parli da parte di Dio. Allora le persone cominceranno a dire Dio c'è. O qualche cosa, qualunque cosa, Dio ci rivela. Se tu hai intimità con Dio, se tu parli con Dio, se tu sai stare vicino a Dio, innamorati stamattina. Fai di tutto per innamorarti di Dio. Io vi dico un segreto: per innamorarti di Dio e della sua presenza, ti devi disinnamorare delle cose di questo mondo, le cose che in questo mondo ti stanno attirando. Forse devi rompere il contratto con Sky. Forse devi fare qualcosa che ti sta rubando il miglior tempo. Tu ti alzi la mattina e pensi all'incontro di calcio che ci sarà stasera. Tu pensi che cosa succederà, che cosa farà, perché è nel tuo cuore, nel centro, e non c'è Gesù. Qualunque cosa che prende il posto principale del cuore è qualcosa che stiamo amando più di Dio. La Bibbia dice che questa cosa si chiama idolatria. C'è un altro Dio al posto di Dio. Un altro Dio che ti sta rovinando l'esistenza e non sta facendo realizzare lo scopo di Dio nella tua vita. Cosa vuoi fare? Oggi è complesso, difficile il messaggio. Mosè mirava la ricompensa. Si è disinnamorato delle ricchezze. Cosa che noi non avremmo forse fatto. Ma lui lo ha fatto perché mirava la ricompensa. E la ricompensa è assicurata. Se tu decidi di cercarlo, lui si lascia trovare. Ci credi? La Bibbia lo dice. E lui lo farà. Ci vogliamo alzare all'impiedi stamattina.